Music. John Field, raccontato da Guido Zaccagnini.
Presente e non in tutti i manuali di storia della musica, ricordato in non più di un paio di righe come pianista e inventore del notturno. In realtà il musicista irlandese nacque a Dublino il 16 o il 26 luglio, non si sa bene, del 1782, meriterebbe di più, assai di più. E non solo in quanto creatore di una forma che fu frequentata da numerosi musicisti dell'Otto e del Novecento, Chopin, Glinka, Fauré, Debussy, Faia, Respighi e chi più ne ha più ne metta, ma anche quale creatore di uno stile pianistico che, almeno sino alla metà del XIX secolo, fece sensazione, tanto sui pubblici di mezza Europa quanto sui compositori e virtuosi della tastiera, suoi colleghi. Il padre e il nonno di John, in Golden Lane, dove abitavano nella capitale irlandese, tenevano una sorta di piccola accademia musicale. Il primo impartendo lezioni di violino, il secondo di organo. E da quest'ultimo John apprese i primi rudimenti di pianoforte. È evidente che sin dagli inizi il piccolo Field dimostrò la sua enorme attitudine verso la tastiera, pari al suo amore per la musica, che gli permise di sopportare l'estrema severità dell'insegnamento impartitogli. Non è un caso che prima di aver compiuto 10 anni aveva tentato varie volte di fuggire di casa. All'età di 9 anni, in virtù appunto dei prodigiosi progressi, fu deciso di iscriverlo ai corsi di perfezionamento di Tommaso Giordani, figura emergente nella vita musicale di Dublino. Al 1792 risalgono le prime composizioni di Field, un arrangiamento per pianoforte solo dell'aria irlandese Go to the Devil and Shake Yourself, cioè vai al diavolo e sbrigati, datti una mossa, e 2 rondò su canzoni di Giordani. Nel 1793 la famiglia Field si trasferì in Inghilterra a seguito dell'invito rivolto a Robert, il padre del musicista di cui ci stiamo occupando, a dirigere l'orchestra di Bath. Ma dopo pochi mesi i Field traslocarono alla volta di Londra, dove Robert entrò come violinista nelle fila dell'orchestra del teatro Haymarket. Tra i vari musicisti di grido che lavoravano nella capitale inglese erano Dussek, Cramer e soprattutto Muzio Clementi. A quest'ultimo Robert Field si rivolse affinché prendesse il figlio John nella sua classe di pianoforte. Clementi lo accolse a fronte dell'esborso di 100 guinee, corrispondenti più o meno a 10.000 euro attuali. Clementi non solo era un acclamato concertista, ma anche editore, didatta e costruttore di pianoforti. E Clementi si servì di Field utilizzando al massimo le sue doti virtuosistiche, costringendolo a interminabili sedute dimostrative da tenere di fronte a eventuali acquirenti nel suo negozio di strumenti. Già l'anno dopo, nel 1794, sulla stampa londinese il ragazzino irlandese veniva così menzionato: Master Field, il prodigioso allievo di 10 anni, in realtà ne aveva 12, di Clementi. Bisognerà aspettare però il 1799 per una partitura vera e propria, la prima opera importante di Field, vale a dire il concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle, che l'allora 17enne musicista presentò in pubblico in occasione di un concerto a favore di vedove, di orfani, di musicisti. Ecco, fu un trionfo. In orchestra, peraltro, suonava il padre Robert, e così si espresse il critico del Morning Chronicle: stimato dai migliori giudici, uno dei più raffinati esecutori del regno. La sua stupefacente abilità in questa occasione ha dimostrato quanto appropriata fosse questa definizione. Il concerto fu eseguito con un'espressione musicale mai ascoltata prima d'ora. In seguito al clamoroso successo, Field intensificò i suoi sforzi nella composizione e scrisse 3 sonate per pianoforte dedicandole al maestro Clementi. Nel frattempo, le sue esibizioni nel negozio del maestro divennero pressoché quotidiane, dalle quali, per la cronaca, non ricevette mai alcun compenso. La tirchieria di Clementi era leggendaria. Per promuovere i pianoforti prodotti dalla sua società, la Clementi & Company, il musicista italiano organizzò una tournée in Europa e propose l'allievo di accompagnarlo. Field accettò con entusiasmo. E nell'agosto del 1802 i due arrivarono a Parigi e qui Field ebbe modo di stupire per la prima volta il pubblico francese con fughe di Bach e di Handel. La seconda tappa fu Vienna e nella capitale austriaca Clementi, credendo suo dovere fornire al giovane musicista un'educazione contrappuntistica, invitò l'allievo a frequentare le lezioni di Johann Georg Albrechtsberger, lezioni che furono seguite da Field con malcelata sopportazione. Dopo qualche tempo Clementi decise di recarsi a Pietroburgo e sul finire del 1802, sempre accompagnato dall'allievo, raggiungeva la capitale della Russia. A Pietroburgo l'indole sparagnina di Clementi venne alla luce in tutto il suo fulgore. Innanzitutto presero alloggio, sì, all'Hôtel de Paris, ma in 2 stanze che davano sul cortile, meno care di quelle in facciata. In secondo luogo Field fu costretto a estenuanti performance dimostrative tutte naturalmente effettuate a titolo gratuito. In terzo luogo, Clementi, per curare i propri affari, prese a frequentare il bel mondo della città, lasciandolo pressoché costantemente solo in albergo. In più, gli lesinava persino i pochi rubli necessari ai quotidiani spuntini, evitando accuratamente di renderlo partecipe ai numerosi e fastosi pranzi in cui veniva regolarmente invitato. In più, allorché Clementi si trovava nell'impossibilità di intervenire in concerti organizzati dall'English Club e per i quali era pagato 500 rubli a prestazione, era Field il suo sostituto ufficiale. Tuttavia Clementi pretese sempre di intascare per intero il cachet pattuito. Poco alla volta i rapporti tra Clementi e Field si deterioreranno, al punto che una sera, per vendicarsi dei torti e dello sfruttamento patiti, il giovane offrì una cena colossale a 20 persone nel ristorante dell'Hotel de Paris, naturalmente in assenza di Clementi. Si può immaginare la scena quando il giorno dopo il maestro si vide recapitare il conto, in verità astronomico, e fu la rottura. Quando Clementi, poco tempo dopo, decise di riprendere il viaggio, Field decise di abbandonarlo e di restare a Pietroburgo. Quasi a mo' di riparazione per le angherie inflitte al discepolo, prima di partire Clementi lo portò con sé in casa del principe Demidoff, dove Field si esibì suscitando l'entusiasmo dei presenti. Di lì fu una gara tra tutti i nobili per averlo nei propri salotti e per eleggerlo a insegnante dei propri rampolli. La fortuna di Field era fatta. Iniziava in questo modo la sua carriera in Russia. Niente era più chic che avere in casa un maestro di musica straniero. Nel 1803, ormai 21enne, Field fu invitato a tenere un concerto nella sala della Società Filarmonica sulla Prospettiva Nevskij. Dopo l'esibizione, fu definito come il massimo pianista operante in Russia e uno dei più grandi esecutori del tempo. Nonostante i crescenti successi come virtuoso della tastiera, non interruppe l'attività compositiva, pubblicando due divertissements, una pastorale e un rondò. La sua fama lo portò a suonare a Riga e a Mosca, dove, in virtù del successo riscontrato, gli furono offerti concerti e lezioni private a raffica, al punto che, tra il 1807 e il 1812, Field divise il suo tempo tra l'antica e la nuova capitale dell'impero. Con il successo, il suo tenore di vita si elevò non poco. Cominciò a vestire in maniera ricercata, a prendere in affitto appartamenti lussuosi, ad assumere servitori e a acquistare una carrozza, massimo status symbol dell'epoca. Non di rado lo si vedeva in prestigiosi ristoranti fumare i migliori Havana, bere il suo champagne preferito e ascoltare pettegolezzi del mondo artistico e non fino a tarda notte. È in questo periodo che Field cominciò ad apprezzare la bellezza dell'ozio, della vita notturna, del tardo risveglio mattutino. E prese altresì ad assumere atteggiamenti stravaganti, che gli venivano comunque perdonati. Dimenticava gli appuntamenti per le lezioni, non curava in alcun modo il proprio abbigliamento e si lasciava spesso e volentieri coinvolgere in avventure sentimentali. Arrivò al punto di far decidere al proprio cocchiere Ivan dove recarsi a impartire lezioni a domicilio e le varie famiglie, desiderose di riceverlo in casa, riempivano il vetturino di doni e cibarie nella speranza di rivedere presto il maestro. Ma oltre che dei rampolli delle case aristocratiche di Mosca e Pietroburgo, Field fu maestro anche di notevoli personalità musicali, tra le quali Michael Glinka. Sul fronte compositivo, tra il 1810 e il 13, furono pubblicate la marcia trionfale in onore delle vittorie del generale Wittgenstein, la fantasia su un andante di Martini Soler, la sonata numero 4 per pianoforte e Le Russe Favori Varie Kamarinskaya. Di seguito, tra il 1814 e il 22, vennero alla luce i suoi primi 6 notturni, 3 romanze e 5 concerti per pianoforte e orchestra, nonché un quintetto per pianoforte e archi. Tornando alle vicende private, il 31 maggio 1810 Field sposò Adelaide Victoria Percheron de Mouchy, già sua allieva di pianoforte. La donna fu da Field eletta migliore dei suoi allievi e in effetti talvolta i due si esibirono in pubblico in pezzi per pianoforte a quattro mani. Ma Percheret, questo era il suo nomignolo, non aveva alcuna dimestichezza con le faccende domestiche e coloro che si aspettavano che la vita di Field potesse ritrovare con il matrimonio un certo ordine dovettero presto disilludersi. Soprattutto non decrebbe minimamente la passione del musicista per l'alcol, in particolare per lo champagne. Capitava di non vederlo completamente sobrio per lunghi periodi e numerosi testimoni affermano che gli dava il meglio di sé alla tastiera in stato di leggera ebbrezza. L'idillio tra John e Percheret finì dopo poco più di un anno di matrimonio e Field non ne serbò un gran ricordo, se una quindicina d'anni dopo a Ignaz Moscheles dichiarava di essersi sposato poiché la sua allieva si ostinava a non pagargli le lezioni. Nel 1821 Field si trasferì a Mosca, dove le occasioni per esibirsi erano di gran lunga inferiori che a Pietroburgo, ma egli riuscì a mantenere il proprio tenore di vita grazie a cachet astronomici. Si calcola che guadagnasse 20.000 rubli l'anno, di cui 7.000 solo per il concerto annuale alla sala dell'Assemblea della Nobiltà. A partire dal 1824 le apparizioni concertistiche di Field si fecero più rare e il suo modo di lavorare sempre più trasandato. Non di rado le lezioni private che teneva in casa iniziavano con il maestro in camicia da notte. Non si metteva al lavoro finché, come racconta nelle sue memorie l'attrice francese Louise Fusil, attrice e cantante della compagnia del teatro francese di Mosca, non vi era costretto dall'avvicinarsi dei concerti e aveva bisogno di essere spronato dai suoi amici a lungo prima di decidersi a sedere al pianoforte e iniziare. Cominciava col farsi portare una capiente coppa di grog, sostanzialmente acqua calda, rum e spezie, al quale ricorreva spesso, sebbene senza ubriacarsi. A questo punto l'uomo pigro si trasformava nell'artista, nel compositore ispirato, e scriveva. Gettava le sue pagine al vento come la sibilla degli oracoli e i suoi amici le raccoglievano e le mettevano in ordine. Si doveva essere abbastanza perspicaci per decifrare ciò che scriveva, perché non si preoccupava di redigere le sue pagine in modo leggibile. Man mano che progrediva nel lavoro, il suo genio riluceva a tal punto che i copisti stentavano a tenere il passo. Alle 3 o alle 4 del mattino cadeva esausto sul divano e si addormentava. Il mattino seguente, al risveglio, dopo alcune tazze di caffè nero, ricominciava. Comunque era consigliabile non rivolgergli la parola anche se si trattasse di argomenti di estrema urgenza. Anche dal punto di vista compositivo Field si lasciò andare. Dal 1823 al 32 l'unico lavoro che fu pubblicato furono le variazioni per pianoforte e orchestra su un tema russo. Va anche detto che di questo periodo sono le prime avvisaglie di quel cancro al retto che una decina d'anni dopo lo porterà nella tomba. Nell'aprile del 1831, sia per avere un'assistenza medica più accurata, sia per rivedere la vecchia madre che era rimasta a Londra, sia forse per farsi conoscere dal pubblico occidentale, decise di compiere un viaggio in Europa. In Inghilterra visitò sia la madre sia il vecchio maestro Muzio Clementi. Fece appena in tempo, già che Clementi morì di lì a poco e Field fu tra coloro che portarono a spalla la sua bara. Dopo una serie di concerti effettuati in diverse località britanniche, Field si spostò a Parigi, dove ebbe modo di conoscere Rossini, Cherubini e soprattutto Chopin. Questi ne ammirò il tocco, ma lo ritenne incapace di suonare passaggi difficili. Anche se Antoine-François Marmontel, che sarebbe stato poi il maestro di Bizet, Debussy e Albéniz, dichiarò: «La sua leggerezza nei passaggi difficili è incomparabile». Dopo alcuni mesi passati a suonare in Francia e in Svizzera, fu la volta dell'Italia. Ma a Napoli le sue condizioni di salute peggiorarono notevolmente e fu costretto a ricoverarsi in ospedale. Si era agli inizi del 1835. A Napoli si trovava la famiglia Rachmaninoff, una delle più in vista della società moscovita. La moglie del conte, la principessa Galizina, commossa dalle condizioni del musicista, gli offrì di unirsi a loro per il viaggio di ritorno in Russia, proposta che Field fu molto lieto di accettare. Sul viaggio di ritorno si fece tappa a Vienna, dove quasi miracolosamente ripresosi, Field ebbe modo di esibirsi in 3 concerti. Va detto che ormai a causa dei fortissimi dolori era costretto a sedersi ponendo sullo sgabello morbidissimi cuscini di gomma. Il viaggio riprese e finalmente si giunse a Mosca, ma lo stato di salute di Field peggiorava di giorno in giorno. Ebbe comunque modo di scrivere altri 2 notturni, che furono gli ultimi lavori apparsi prima della sua morte, e anche di suonare in pubblico, seppure con brevi apparizioni. Sul finire dell'anno il concerto di addio, in cui eseguì musiche proprie e di Chopin, e questo fu il suo testamento pianistico. Field morì il 23 gennaio 1837. Il funerale si svolse il 27 e vi partecipò una folla impressionante. Fu sepolto al cimitero Wiedenski di Mosca e tramite una sottoscrizione gli fu eretta una lapide alla memoria da parte dei suoi riconoscenti amici ed allievi. padri spirituali di John Field furono Johann Christian Bach, Mozart e Clementi, naturalmente. Il pianista-compositore irlandese non ruppe con la tradizione. Erano più vicini al suo gusto i vecchi maestri, piuttosto che, come la definì, l'impetuosa generazione dei virtuosi più giovani che stordivano l'Europa con le loro tonanti fantasie e trascrizioni. I suoi concerti, soprattutto nei brillanti rondò, nonostante le innovazioni, non furono che una riaffermazione della compostezza dello stile classico. Ma va anche ricordato che Field trasformò spesso le sue performance in improvvisazioni virtuosistiche, secondo la moda che andava prendendo piede allora. In ogni caso, Field, compositore, non fu un genio. Le sue capacità creative e la sua concezione estetica furono certo limitate. E questo lo si riscontra particolarmente nelle grandi forme. Non è un caso che solo coloro che lo ascoltarono suonare ricorderanno i suoi concerti come qualche cosa di irripetibile bellezza. Altresì, l'originale talento di Field si rivelò nelle liriche miniature. È in quest'area che gli spetta un posto rimarchevole nella storia della musica per pianoforte. I notturni, per esempio. Nel loro racchiudere la serena vena melodica e poetica del compositore, sono tra i lavori che gli procurarono attenzioni e onori. Ascoltando i notturni di Chopin, le romanze senza parole di Mendelssohn, i brani lirici di Schumann, Glinka, Grieg e Tchaikovsky, siamo costretti a pensare a Field, il poeta del pianoforte, che per i suoi successori scopriva una nuova espressione artistica nella musica strumentale. Per finire, il commento di Schumann, dopo aver letto e studiato il settimo concerto per pianoforte e orchestra dell'irlandese. I tuoi banchi di scuola sono stati modellati con il cedro del genio, e non soltanto una volta. Fate il vostro dovere, ovvero abbiate talento, siate dei Field, scrivete come vi pare, siate poeti e individui, vi scongiuro. Thank you.
Il 23 gennaio 1837 muore a Mosca John Field. Guido Zaccagnini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.